Pomeriggio. Dalla lettera ai Romani ci poniamo in ascolto di Romani 5:1-11. Chi ci fa ascoltare questo bel testo?
Giustificati dunque della fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, salvi nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione, ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione.
Credo che sia difficile trovare uno dei brani più belli delle lettere di Paolo, come quello che abbiamo ascoltato, anche se è di una densità unica. Il titolo della nostra meditazione, dalla giustificazione alla riconciliazione. Vedremo questo binomio, questo pomeriggio, molto bello, tra giustificazione e riconciliazione. Chi ha seguito la traiettoria della lettera ai Romani fino al capitolo 5 può notare che fino ad ora il vanto è stato escluso. È stato escluso per tutti, perché tutti hanno peccato. È stato escluso anche per Abramo. Non ha motivo di vanto, se non nella fede. Il vanto è ad ogni livello escluso, perché l'unica via di vanto diventa la giustificazione per mezzo di Cristo. Paolo voleva arrivare a questo punto, per questo ha fatto tutta una traiettoria molto complicata che abbiamo tentato di seguire questa mattina, che conduce fino a questo momento di novità assoluta. L'esclusione del vanto fino al capitolo 4, l'inizio del vanto dal capitolo 5 fino al capitolo 8. Per alcuni siamo proprio nel cuore della lettera ai Romani, dal capitolo 5 al capitolo 8, molti studiosi li considerano la parte più bella, più ricca, più densa della lettera ai Romani. Ritengo che non sia così. Ogni parte della lettera ai Romani è unica, è ricchissima, sia i primi 4 capitoli che i capitoli 9-11, che come vedremo sono di capitale importanza sulla fedeltà della parola di Dio, che non viene meno. Però è vero che il brano appena letto è di una densità unica. A commentarlo richiederebbe molto più tempo. Fermiamoci sui poli principali di questo brano, appunto il vanto determinato dalla giustificazione e che porta alla riconciliazione. L'asse portante è giustificati per la fede, per grazia abbiamo accesso a questa grazia nella quale restiamo saldi e ci vantiamo, e che porta alla riconciliazione. La pace all'inizio diventa riconciliazione alla fine. La dinamica dunque è dalla giustificazione alla riconciliazione. Per la giustificazione abbiamo cercato di chiarire alcuni aspetti, anche se già questo pomeriggio ci sono elementi di tensione, come il rapporto tra giustificazione e giudizio. Saremo liberati dalla collera divina, alla fine ci dice. Giustificati dunque, siamo esenti dalla collera. Che rapporto c'è tra giustificazione e giudizio? Ma la novità principale è la riconciliazione. Perché? Perché per la prima volta Paolo utilizza nella lettera ai Romani questo linguaggio della riconciliazione. Da dove lo prende? Che cosa intende con la riconciliazione? Ovviamente questo brano ha delle ricadute notevoli sul sacramento della riconciliazione, anche se non si parla del sacramento della riconciliazione, questo va precisato, non c'è ancora il sacramento della riconciliazione individuale o comunitaria, qui l'orizzonte è carismatico, non è sacramentale, anche se ha delle ricadute importanti dal versante della sacramentaria. Dunque la novità principale è il rapporto tra giustificazione e riconciliazione, come la giustificazione porta alla riconciliazione con Dio. Il tema della riconciliazione da Paolo è affrontato in due momenti principali. C'è un terzo momento nella tradizione paolina della lettera agli Efesini, capitolo primo, ma i due momenti principali sono quello che abbiamo ascoltato e il capitolo quinto della seconda Corinzi, seconda Corinzi 5:14-21. Un brano molto bello sul ministero della riconciliazione. Ecco, se volete approfondire la tematica della riconciliazione in Paolo, quel capitolo 5, 14, 21 è molto importante, perché lì dice appunto ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Mentre qui la riconciliazione è trattata in modo più carismatico ancora una volta, o teologico, addirittura trinitario, come vedremo subito. Per comprendere il tema della riconciliazione in questo brano dobbiamo chiarire alcuni aspetti. Prima di tutto il fatto che il linguaggio della riconciliazione non è un linguaggio teologico, ma è un linguaggio mutuato dalle relazioni umane. Gesù ha perdonato i peccati, però non ha mai utilizzato il linguaggio della riconciliazione. Ha perdonato sempre i peccati, appunto per le persone che ha incontrato, ma non ha usato il linguaggio della riconciliazione. Catallasso, catallaghe. Chi lo utilizza per la prima volta è Paolo, e lo mutua dalle relazioni umane, in particolare dalle relazioni diplomatiche. E ci fa capire molti aspetti questo contesto delle relazioni umane. La riconciliazione avviene quando c'è una situazione di conflitto che bisogna sanare, la parte in torto o la parte debole manda un'ambasceria per ottenere una tregua e stabilire il percorso della riconciliazione. Questo è il nucleo essenziale del tema della riconciliazione nel mondo antico, cioè la riconciliazione avviene quando persone sono in conflitto o sono in fase di entrare in guerra, sono già entrate in guerra oppure stanno per entrare in guerra. Allora appunto chi ha torto, o ancora di più chi è debole, chi è meno forte, è costretto a mandare degli ambasciatori per ottenere la riconciliazione. Il percorso è dall'uomo a Dio, è sempre dall'uomo a Dio, è l'uomo che appunto al massimo chiede perdono a Dio e ottiene attraverso l'espiazione dei peccati la riconciliazione. così trasferendo il paradigma. In realtà qui avviene qualcosa di sbalorditivo, che il soggetto agente della riconciliazione è Dio. Colui che realizza la riconciliazione non è l'uomo. Ovviamente i teologi o i biblisti dell'area luterana su questo brano fanno un cavallo di battaglia, soprattutto contro chi pensa che la riconciliazione sia soggetta al pentimento. Se io mi pento, ottengo la riconciliazione. Tutta la teologia luterana moderna insiste molto sulla negazione di questo paradigma. Qui non si parla di pentimento, non si parla di metanoia, di epistrofe, di conversione, ma la riconciliazione è donata gratuitamente, in modo assoluto. C'è un carissimo amico che adesso ha 80 anni, non insegna più a Bonn, uno studioso di Paolo luterano che ho incontrato ogni 2 anni a San Paolo fuori le mura per il convegno biennale del Colloquium Paulino, Breitenbach si chiama, Siliar, che ha pubblicato un testo bellissimo sulla riconciliazione, però purtroppo non è stato tradotto né in inglese né in italiano, è solo in tedesco. Però è un contributo molto bello. Perché? Perché sottolinea proprio questi aspetti. La riconciliazione vede come soggetto agente Dio. Non è l'uomo che si riconcilia con Dio, è Dio che lo riconcilia con se stesso. Avviene questo enorme paradosso. Mentre nelle relazioni umane, quando ci sono due popoli in conflitto, il popolo più debole o in torto chiede la riconciliazione, qui avviene qualcosa di totalmente diverso, qualcosa che è sbalorditivo, cioè Dio riconcilia il mondo attraverso Cristo e attraverso il dono dello Spirito. Possiamo notare che il soggetto, appunto, è riconciliati da Dio, abbiamo pace e dunque ci troviamo in una situazione di vanto. Sto già pensando ciò che vi frulla nella mente, ma questo lo vedremo nella conclusione della meditazione. Intanto lasciamoci guidare da questo brano molto bello, dal versante carigmatico. Non pensate subito ai risvolti pastorali delle parrocchie dove dovete operare a causa della riconciliazione. Un po' di calma. Perché Dio è il soggetto principale della riconciliazione? Perché di fatto la riconciliazione avviene in modo gratuito, totalmente gratuito e totalmente libero da parte di Dio. Dio sceglie di riconciliare in maniera autonoma, senza chiedere permesso a nessuno, senza chiedere nessuna abilitazione per riconciliare. Questo anche in 2 Corinzi 5:14-21. Dove Dio ha riconciliato il mondo in Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. È Dio il soggetto della riconciliazione. Come Dio realizza questa riconciliazione paradossale? Innanzitutto, storicamente, come avviene? Ecco, Paolo ha questo di enormemente bello e veramente interessante. Cioè, non ragiona per metafisica, o non ragiona per sistema teologico, no, se leggiamo Paolo con un sistema teologico preconcetto diventiamo o luterani o anglicani o metodisti o cattolici ad oltranza, ognuno sceglie quello che vuole. Ragiona per storia della salvezza, l'ho già detto, questo codice fondamentale delle sue lettere, cioè ragiona con la storia alla mano, con gli eventi alla mano. E questo implica ovviamente delle difficoltà, soprattutto per chi è abituato a ragionare in termini di sistema di pensiero o metafisici. Per questo il primo momento in cui storicamente avviene la riconciliazione è quando uno è morto per tutti. Quando eravamo ancora peccatori, Cristo morì per tutti, o morì per noi. L'evento fondale della riconciliazione è la croce di Cristo. L'evento fondale della riconciliazione non sta nella comunità cristiana. Quella semmai è il luogo in cui questo avviene, ma l'evento centrale della riconciliazione è la morte di Cristo, nel momento stabilito, nel Kairos, in quel momento, quando tutti coloro che hanno peccato dovevano subire le conseguenze di questo peccato, cioè la morte, in alcuni casi, proprio loro sono riconciliati con Dio attraverso la morte non di uno di loro, ma attraverso la morte di chi muore per loro. L'evento centrale della riconciliazione è la morte di Cristo in croce. Di nuovo Paolo accenna all'evento della morte senza fermarsi sugli aspetti dolorifici della morte di Cristo, vedete bene. Non si parla di nulla rispetto a questo, ma tutto è centrato sul fatto che uno muore non al posto nostro, ma per noi o per tutti. Fermiamoci brevemente su questo evento storico per Paolo. Per Paolo Gesù non muore al posto di nessuno, ma muore per tutti o per noi. In Galati dirà per me, oppure per tutti, al punto che tutti sono morti, un'espressione incredibile di Seconda Corinzi 5, 14, 16. Per tutti, non al posto di qualcuno. Gesù non muore mai al posto di altri. Anzi, nel momento in cui quelli che hanno peccato stanno per subire la condanna, chi muore non è qualcuno di loro, ma è lui che muore per tutti. Questo è il grande paradosso della riconciliazione. La morte di Cristo è una morte per gli altri, per tutti. Nella storia della teologia ci sono stati diversi tentativi per sopprimere o rivedere questo aspetto della riconciliazione o della giustificazione, soprattutto quando è emersa tutta la teologia vicaria di origine medievale, o alcuni tentativi che hanno cercato di mettere d'accordo: Cristo è morto al posto di qualcuno per qualcuno, è uno degli ultimi tentativi che cerca di mettere insieme la morte di Cristo per qualcuno al posto di qualcuno. Se non muore al posto di qualcuno, non muore neppure per qualcuno. Paolo non usa mai il linguaggio sostitutivo della riconciliazione. Cioè Gesù Cristo non muore al posto di qualcuno, ma per qualcuno, anzi per molti, per tutti, per tutti, per tutti. Quella espressione indica il favore della riconciliazione, il vantaggio nella riconciliazione, non la sostituzione. Quando devo spiegare questo aspetto proprio di Paolo, è emblematico il caso di persone che muoiono al posto di un altro. Quando una persona muore, dona la vita al posto di un altro, la persona che beneficia del dono della vita gli sarà grato per tutta l'esistenza. Pensiamo a quelli che vengono salvati per la morte di un'altra persona, Massimiliano Kolbe, ma non solo. Una persona muore al posto di un altro e l'altra persona ricorderà per tutta l'esistenza questa sostituzione. Ma qui Paolo dice qualcosa di più, dice qualcosa di molto più profondo, che Gesù Cristo non muore al posto nostro, al posto di altri, ma per noi, affinché noi riceviamo qualcosa che non avevamo prima. Ecco la novità. Perché Paolo non accetta l'idea della sostituzione vicaria? C'è stato qualche vescovo che ha contestato questa mia posizione, tranne poi dopo diversi anni di episcopato a rivedersi. Ho detto, beh, qualche volta lo Spirito Santo funziona. Gesù Cristo non muore al posto di qualcuno, ma muore per tutti affinché ricevessimo qualcosa che non avevamo prima. Che cosa? In Galati questo qualcosa si chiama filiazione divina. Diventassimo figli di Dio. In Romani qui quel qualcosa è qualcuno, affinché ricevessimo lo Spirito. La morte di Cristo è evento fondale del dono dello Spirito, è evento con cui lo Spirito è donato a tutti i credenti, a tutti gli uomini, è donato in abbondanza. Ecco il valore del vantaggio. Nella riconciliazione, e qui cominciamo ad avere le ricadute nella pastorale, noi continuiamo a dimenticare l'azione prioritaria dello Spirito. Soggetto principale della riconciliazione non è l'uomo e non è neppure il mediatore, toccherò la funzione del mediatore, ma lo Spirito. La speranza non fa vergognare più che non delude, perché lo Spirito è stato riversato nei nostri cuori. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori mediante lo Spirito che ci è stato dato. Lo Spirito. Lo Spirito è ciò che riceviamo attraverso la giustificazione. Se volete approfondire questo tema della giustificazione e la riconciliazione, personalmente, ma non solo, vi fa bene anche dal punto di vista pastorale, anche perché è stato finalmente proclamato santo, Newman. Chi ha evidenziato questa bellezza delle lezioni di Newman sulla giustificazione è stato, manco a dirlo, Hans Küng, in un testo classico, diventato classico, sulla giustificazione, che non è uno studioso di poco conto. Newman, Küng, nella prefazione al suo testo sulla giustizia, sottolinea che le lezioni più profonde sulla giustificazione sono di Newman, e sono interessantissime queste lezioni di Newman, perché Newman ha tenuto le lezioni sulla giustificazione e sulla riconciliazione quando era ancora anglicano, poi è diventato cattolico e le lezioni non le ha alterate per nulla, le ha fatte pubblicare, è diventato oratoriano e ha fatto pubblicare così come le ha dette da anglicano. Ha un'affermazione di una, io l'ho posto in esergo al mio testo sulla giustificazione per grazia. Che cos'è la giustificazione? Avessimo seguito Newman, avremmo evitato dibattiti secolari inutili. La giustificazione è l'azione dello Spirito in noi. Questa è la giustificazione. E questa è la riconciliazione. L'azione dello Spirito in noi. La giustificazione non è tenuta tra la dialettica mediante la fede o mediante le opere o mediante il merito dell'uomo e la grazia, ma la giustificazione è l'azione dello Spirito in noi. Queste letture sono state pubblicate in inglese, in italiano sono state tradotte con un titolo che io non conoscevo quando ho pubblicato il mio testo, l'ho riscoperto dopo, ho dovuto leggermi le lezioni in inglese, ma in italiano sono pubblicate comunque da Yacabook, cioè, chi vuole cerchi il titolo, ma il titolo è totalmente di un'altra matrice, non so come hanno trovato sto titolo, ma sono lezioni sulla giustificazione. Tutto questo per evidenziare che lo Spirito è colui che realizza la giustificazione e permette la riconciliazione. Senza lo Spirito non è possibile alcuna riconciliazione. Mi fermo sul verbo molto bello che usa Paolo al capitolo 5 della lettera ai Romani sullo Spirito. Lo Spirito è stato riversato nei nostri cuori. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori mediante lo Spirito che ci è stato dato. Il verbo è interessantissimo, è il verbo del travaso. Ecco, se dovessimo spiegare la riconciliazione oggi, dovremmo usare questa immagine, trasferendola alla metafora della trasfusione. Non c'era la trasfusione nel primo secolo, La trasfusione è molto moderna, però il verbo è interessantissimo, indica il travaso. Quando bisogna travasare del vino da una botte a una bottiglia, o l'olio da un contenitore più grande a un contenitore più piccolo, quando c'è il travaso di un liquido, quando c'è il travaso di un liquido. Quando Paolo parla dello spirito usa delle metafore bellissime, che purtroppo in traduzione è difficile cogliere. Ecco perché noi stiamo qui per questo, perché dobbiamo cercare di capire le metafore che usa sullo spirito, non solo sullo spirito. Questa metafora è bellissima, lo spirito è riversato nei nostri cuori come attraverso un travaso, o se volete come una trasfusione di sangue, come quando una persona appunto ha bisogno di dialisi, ha bisogno di sangue nuovo e lo spirito è riversato nei nostri cuori. Questa è la riconciliazione, è molto bella. La riconciliazione è questa effusione dello spirito nel cuore dell'uomo. Perché è importante questo verbo? Perché indica la novità della vita del credente, indica che non si è più lo stesso, non si è più gli stessi, ma si diventa, come dirà in 2 Corinzi 5, nuova creatura. Se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Dunque la riconciliazione come apice della giustificazione avviene attraverso tre soggetti principali: Dio, che riconcilia il mondo in Cristo, Cristo con l'evento della croce, l'evento della morte, e l'evento della morte è quello determinante attraverso la quale uno è morto per tutti, e lo Spirito, è lo Spirito che permette appunto questa vita nuova, il sangue, si parla del sangue qui, il sangue riversato nei nostri cuori, l'amore di Dio è questo sangue riversato nel cuore dell'uomo. Qual è la conseguenza di questo percorso? Che la giustificazione non si limita soltanto al passato e al presente, ma incide sul futuro. E qui torno all'attenzione che ho menzionato all'inizio, vale a dire che noi partiamo sempre da un'idea, che noi siamo giustificati per grazia al massimo, ma il giudizio attutisce la giustificazione, perché tutti dovremmo comparire di fronte al tribunale di Cristo, 2 Corinzi capitolo 6 o Romani 14, tutti dovremmo comparire di fronte al tribunale di Dio. Dunque il giudizio vale per tutti, la giustificazione vale per il passato, l'evento della morte, il presente e basta. E più andiamo avanti nella vita, più ci terrorizza l'idea del giudizio finale. Questo testo nega questa lettura. La nega perché la giustificazione assicura non solo il passato e il presente, ma anche il futuro. Saremo esenti dalla collera. Perché? Perché appunto la giustificazione vale in ogni coordinata temporale, vale sempre, vale per il passato nella morte di Cristo, vale per il presente mediante l'azione dello Spirito e vale in questa tensione verso saremo salvati, saremo salvati. Prima di trarre le applicazioni o le conclusioni per la nostra meditazione, mi fermo brevemente su un tema che qui introduce per la prima volta per i credenti, mentre al capitolo 4 l'ha introdotto per Abramo, la speranza. La speranza. I capitoli 5 e 8 della lettera ai Romani sono tutti centrati sulla speranza. La speranza non fa vergognare più che non delude, perché all'inizio ha detto non mi vergogno dell'Evangelo e adesso riprende appunto questa speranza che non fa vergognare, non fa arrossire, perché è centrata sul fatto paradossale di questo amore di Cristo, di questa riconciliazione inconcepibile. La speranza nasce da una certezza per Paolo, non nasce da un desiderio. Attenzione, questa è la differenza che Paolo immette sulla speranza, il tema del prossimo giubileo. La speranza vista non come illusione delusa, questo è il modo occidentale di pensare la speranza, soprattutto il mito di Pandora, l'ultimo dono quello che rimane quando questo vaso di Pandora è riversato sul mondo, Esiodo è la speranza in fondo al vaso. Noi abbiamo sempre paura della speranza, perché chi di speranza viva, disperato, muore generalmente. Invece Paolo qui ci dice delle cose molto importanti sulla speranza. La speranza rimane salda ed è fondata sull'evento della croce. La fonte della speranza è nell'evento della morte e risurrezione di Cristo. Questo è un vettore molto importante sulla speranza. Le conclusioni per la nostra meditazione. Innanzitutto la riconciliazione oggi. Vorrei toccare alcuni aspetti della riconciliazione, a partire da questo testo. Direi che questo testo cherigmatico ha subito diverse riletture e le ha subite soprattutto in modo da renderlo abbastanza narcotizzato o da renderlo innocuo, sia dal versante riformato sia dal versante cattolico e anche da quello ortodosso. Non è che gli ortodossi sono esenti da questa rilettura molto attutita del testo. Dal versante riformato, Dio ci giustifica, anzi ci ha già giustificati, ci ha già riconciliati e non c'è bisogno di alcun pentimento, non c'è bisogno di alcuna richiesta di perdono. Questa è la posizione riformata radicale, pensiamo alla posizione poi metodista che distingue salvati e persi già nella predestinazione. È sempre Paolo chiamato in causa. Contro questa prospettiva è importante evidenziare che Paolo non dice mai che non c'è bisogno del pentimento, non c'è bisogno della richiesta di perdono. Anzi, proprio in Seconda Corinzi, capitolo 5, aggiunge subito: ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza, lasciatevi riconciliare con Dio. Altro che. È chiaro che si tratta di un pentimento conseguenziale, ma necessario. Ecco la prospettiva luterana che non regge più. Perché che cosa fa? Prende l'assioma di Corinto: tutto mi è lecito e quindi posso fare tutto. Non è così. La riconciliazione impone il pentimento, però mi raccomando la prospettiva di Paolo. Il pentimento è necessario ma conseguenza, non è condizionante. Dio non mi riconcilia perché mi pento, ma mi riconcilia imponendomi la riconciliazione con gli altri, imponendomi l'etica della riconciliazione. Se volete la parabola, c'è una parabola matteana molto bella su questo, che è la parabola del cosiddetto servo spietato, più che altro la parabola del padrone misericordioso, non del servo spietato, perché il servo spietato non capisce proprio nulla di quell'azione misericordiosa di Dio sul perdono. La riconciliazione ricevuta da Dio impone la riconciliazione con l'altro, impone, la rende necessaria. Non dovevi anche tu. Così si conclude la parabola. La deriva cattolica in cosa consiste? Se la deriva luterana o riformata va in questa direzione, e la conseguenza è molto evidente, basta andare nei paesi europei del nord e constatare che nessuno più accede alla riconciliazione. Da una parte è anche positivo, perché chi comincia a studiare l'inglese e sostituisce dei parroci in Inghilterra è meglio che non capisca molto del pentimento da parte dei peccatori, perché poi gli inglesi sono tuzioristi, cioè devono dettagliare i peccati, e questa è una loro fissazione. Però la prospettiva cattolica tradizionale è altrettanto problematica. Perché? Perché antepone il pentimento alla riconciliazione. Che cosa facciamo noi nella sacramentaria? Abbiamo scelto come materia fondamentale della riconciliazione il pentimento. Se c'è il pentimento, c'è la riconciliazione. Se non c'è il pentimento, non c'è riconciliazione. È necessario recuperare questa relazione necessaria tra riconciliazione e pentimento, sia nei confronti della prospettiva riformata, sia nei confronti della prospettiva cattolica d'oltranza. Notate bene che negli ultimi documenti della Chiesa Cattolica questa prospettiva di Romani 5 è stata riscoperta enormemente, soprattutto sottolineando l'azione dello Spirito nella riconciliazione, totalmente dimenticato, e il pentimento come conseguenza necessaria, come verifica della riconciliazione. Ecco la prospettiva più recente. La riconciliazione avviene, e poiché avviene, trova una verifica concreta nel pentimento di ciascuno. Qual è il ruolo della mediazione nella riconciliazione? È l'ultimo tratto che vorrei approfondire, proprio perché diversi di noi siamo presbiteri. Qual è la funzione di colui che esercita il ministero della riconciliazione? Oh, mi raccomando, Paolo non sta pensando in Seconda Corinzi al ministero della riconciliazione che il vescovo affida al prete dopo un giorno di ordinazione o dopo un anno, una volta avveniva dopo diversi anni. Adesso, siccome le emergenze pastorali sono continue, il vescovo dice: senti, sei stato ordinato, vai a confessare. Dunque è cambiato il panorama, però è importante evidenziare la funzione di chi media nella riconciliazione. La mediazione non è il miglior modo per esercitare il ministero della riconciliazione. Paolo non usa mai la categoria della mediazione. Non dice mai che chi esercita il ministero della riconciliazione sta in mezzo tra persone, fa da mediatore. Questo è il paradigma che ci hanno inculcato nella formazione e abbiamo portato avanti, che cioè noi possiamo decidere come mediatori della riconciliazione che cosa si è e che cosa no. Allora trovi il presbitero radicale tuzionista oppure addirittura molto integralista che dice: no, questo peccato non può essere perdonato, oppure trovi il presbitero che dice: ma sì, non ti preoccupare, Dio ti ha già perdonato prima che tu venissi a confessarti, fai quello che vuoi. Attenzione, Paolo non usa mai la categoria del mediatore quando parla della riconciliazione, ma usa la categoria dell'ambasciatore o di colui che è inviato da qualcuno a qualcuno, dell'ambasciatore, cioè di chi è mandato da Dio e non può alterare l'editto della riconciliazione come gli pare. Questo è un abuso di potere che nella storia della Chiesa si è perpetrato, per il quale noi stabiliamo che cosa sì e che cosa no. Nella riconciliazione si è ambasciatori, cioè si è persone che prestano la voce a chi li manda, non stanno in mezzo tra due. Questo è il mediatore. Chi è il mediatore? Chi sta in mezzo a persone e può stabilire che cosa sì, che cosa no. Si è ambasciatori, cioè Dio riconcilia per mezzo nostro, affidando il ministero della riconciliazione. Questo è estremamente importante. La verifica di tutto questo? Vorrete la verifica? I grandi confessori non hanno mai pensato di essere mediatori della riconciliazione, mai. Sono piuttosto persone che su di sé hanno sperimentato la riconciliazione, l'hanno sperimentata prima su di sé e poi ne sono stati strumenti, sono stati ambasciatori della riconciliazione. Basti pensare a Padre Pio. Padre Pio in questo aveva una percezione enorme dell'esperienza della riconciliazione in cui lui era chiamato in causa. Non era il mediatore che in maniera asettica poteva dire: ma sì, non ti preoccupare, oppure poteva dire: vedi tu come devi regolarti. No, no, Padre Pio aveva un senso profondo. Basta leggere le lettere di Padre Pio, nelle lettere esprime in maniera molto chiara la funzione di colui che esercita il ministero della confessione o della riconciliazione. Non fa da mediatore, non fa da mediatore, fa da ambasciatore. È colui che esercita il ministero perché gli è stato dato, non è mediatore di nulla. Noi non siamo mediatori della riconciliazione, siamo destinatari di una riconciliazione che diventa, attraverso l'esercizio del ministero, dono per tutti. Mi raccomando all'ultimo aspetto: tutta la comunità è strumento di riconciliazione. Paolo utilizza il noi. Lasciatevi riconciliare con Dio, ci dice in Seconda Corinzi. Qui noi abbiamo ricevuto la riconciliazione. È la comunità cristiana il luogo della riconciliazione. Prima che si parlasse di singoli o si adottasse la funzione del ministro della riconciliazione, è importante questo aspetto. Tutta la comunità cristiana è destinataria della riconciliazione e diventa strumento di riconciliazione. Questo vale anche per le suore, non vale solo per il prete. Tutta la comunità cristiana è strumento della riconciliazione. L'ultima conclusione che vorrei trarre da questo testo di estrema bellezza sta nel fatto che questa riconciliazione comunitaria non è opzionale, ma è necessaria. Qui è sempre Matteo che ci aiuta, non è tanto Paolo. Paolo non era molto abituato, molto incline a evidenziare la riconciliazione comunitaria, perché aveva difficoltà nel perdonare a quelli che gli facevano del torto. È più Matteo che ci fa capire questo aspetto. Questo è il carattere di Paolo. Matteo, nel suo Vangelo, soprattutto il capitolo 18, ci fa cogliere questo aspetto importantissimo della riconciliazione. È la comunità di persone riconciliate che diventa strumento di riconciliazione, evitando un rischio enorme, che la riconciliazione con Dio è un diritto, mentre la riconciliazione con l'altro è un'opzione. Entrambe sono necessarie. Questo vale soprattutto nelle comunità. La riconciliazione è necessaria. È sbagliato pensare che Dio mi riconcilia comunque, mentre che io mi riconcilio con l'altro. Beh, vabbè, se succede, succede, se non succede, non dipende da me. E ne avvengono di abusi di questo tipo, sia a livello presbiterale, ma le suore non è che stanno tanto meglio. La riconciliazione con l'altro, con l'altra, è necessaria quanto la riconciliazione con Dio. Non è opzionale, non è secondario.
Lascia la tua offerta di nata e vai a riconciliare.
Esatto. Buona meditazione e buon pomeriggio.
Grazie. Allora, fammi spiegare.